Eccoci qua in diretta con una nuova edizione del Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi parlerò delle notizie del giorno fino alle 2. Vi ricordo che questa rassegna stampa ragionata e commentata va in onda tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato, dall'una appunto alle 2. E oggi dobbiamo iniziare con questa notizia, insomma, che farà molto discutere, ovviamente già iniziato a scatenare la polemica politica, ma ovviamente siamo soltanto agli inizi, perché devo dire, una certa nonchalance, come se fosse un semplice pro forma, il governo giallo fucsia, per voce del ministro competente, ovvero della DEM, titolare del Dicastero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il governo giallo fucsia ha deciso riassegnare la gestione del nuovo ponte, quello che sostituisce il ponte Morandi crollato, a Autostrade, ossia l'azienda che gestiva anche quello di prima, quello che è crollato, e che fa riferimento al gruppo Atlantia di proprietà della famiglia Benetton. Quindi il Primato Nazionale Online apre con questa notizia: il governo si inginocchia ai Benetton, il nuovo ponte di Genova in gestione ad Autostrade. Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade per l'Italia, ossia proprio la stessa azienda del gruppo Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton, legata a doppio filo e con non poche responsabilità, come ricorderete, al crollo del ponte Morandi, in cui, lo ricordiamo, il 14 agosto 2018 hanno perso la vita 43 persone. A darne conferma, dopo le indiscrezioni stampa, perché è la stampa, forse quello del 19, insomma, hanno dato questa notizia, è stato proprio il ministro Dema, appunto, di Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24 ha detto: sì, la lettera al sindaco Bucci l'ho firmata io. Il ponte progettato da Renzo Piano pertanto va al concessionario, che è ASPI per l'appunto. Ho mandato una lettera, continua la De Micheli, perché abbiamo avuto una riunione in cui il sindaco Bucci ha chiesto quali dovessero essere i percorsi, la procedura con l'auto, la consegna posta in inaugurazione. Ovviamente in questa fase, dice la De Micheli, il concessionario è ASPI e questa vicenda è soggetta a una fase dopo questo percorso sulla revoca della concessione, aggiungiamo, e sulle manutenzioni. In questa fase, però, questa è l'opzione, ribadisce, e ho firmato e inviato la lettera al commissario per la ricostruzione, che, come sapete, è il sindaco di Genova Bucci. Comunque, precisa la De Micheli, un concessionario ci sarà sempre. Insomma, quella che ha detto il ministro dei trasporti sembra una pura formalità, invece è un fatto clamoroso. Alleati del PD nella maggioranza giallo-fucsia, infatti, ci sono i 5 Stelle che, come ricorderete, come avete visto in tutto questo tempo, sono 2 anni che si battono, almeno a parole, per revocare la licenza ai Benetton, alla luce poi soprattutto del crollo, di cui sappiamo esistono anche responsabilità di ASPI circa la manutenzione e i controlli. Ora sembra che i Grillini abbiano consumato, sembra, un voltafaccia, perché insomma, fino a che non c'è una posizione ufficiale delle 5 Stelle, sembra che abbiano consumato un voltafaccia anche su questo fronte, avallando la decisione del governo Conte di affidare la gestione del nuovo ponte proprio ad ASPI. Intanto ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti, che ha detto: dopo 2 anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata, il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il governo Movimento 5 Stelle PD, dice Toti, dando per scontato che, insomma, la decisione sia concertata. Poi lui dice: penso ai grillini che promettevano sulle macerie del Morandi che avrebbero tolto subito le concessioni. Voi ridate il ponte ad Autostrade senza ottenere nulla, fa presente. Noi invece continuiamo a lavorare per l'interesse dei liguri. Beh, certo, giustamente poi li fa a pubblicità, insomma, alla regione che governa. E noi continuiamo a lavorare per l'interesse dei liguri. Intanto, per la tragedia del Morandi, però, e per le sue 43 vittime, lo ricordiamo, nessuno ancora ha pagato. Come abbiamo detto, il Movimento 5 Stelle per adesso si limita a un no al ritorno dei Benetton, avrebbe detto Crimi, che però è un po' vago, diciamo, perché insomma Intanto l'incarico nella lettera consegnata al commissario dal ministero competente, l'incarico è stato dato che faranno, lo revocheranno. Comunque ovviamente Crimi dice, ovviamente cerca di rispondere alle repliche, cioè cerca di replicare agli attacchi, alle raffiche dell'opposizione. Lui dice che non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton, non possiamo permettere. Però comunque la cosa resta e Bonafede cerca di spalleggiarlo dicendo che la decisione sulla revoca arriverà entro questa settimana. Insomma, la posizione 5 Stelle dei 5 Stelle, scusate, attualmente sembrerebbe di ok, sì, la frittata è fatta, ci avete scoperto, e per cercare di rispondere agli attacchi legittimi, per carità, di tutto con il centrodestra, l'opposizione, appunto, da Salvini alla Meloni a Forza Italia. Per questa cosa clamorosa, loro dicono: sì, ok, la lettera è partita, ma noi faremo di tutto per revocare proprio l'intera concessione. Una volta che hai revocato la concessione, anche il ponte, il nuovo ponte, quello di Piano, insomma, verrà tolto ai Benetton. E diciamo che non è una cosa così semplice, al di là degli annunci, perché, come ha spiegato anche la ministra, che a quelli del PD, ai giallo fucsia in genere, piace dire la ministra, a noi fa schifo. Comunque, vabbè, come ha spiegato anche nel dettaglio l'esponente Dem, non è una cosa così semplice, perché appunto tu devi comunque in ogni caso, una volta che hai finito i lavori, far fare dei sopralluoghi, far fare dei controlli che certifichino che appunto il ponte è agibile, che quindi diano il là alla viabilità di questo ponte. Quindi l'aspetto tecnico che coincide, se vogliamo, con l'inaugurazione, che è quella in pompa magna, però poi ci sta anche un discorso di appunto di controlli e di superare questi controlli. Ovviamente il punto quindi qual è? Chi li fa sti controlli? Controlli, chi gestirà il ponte? Come sappiamo, Autostrade è una società privata che ha questa concessionaria da anni e che il governo per adesso non ha revocato. Siccome non è che può arrivare uno e dire: vabbè, no, questo tratto allora lo gestisco io in tempi rapidi. E il governo per adesso ha optato per la conferma della gestione ad Autostrade. Questo ovviamente è grave perché appunto ha messo in difficoltà i 5 Stelle, inchiodati alle loro responsabilità, che dicono: no, ma adesso noi in breve tempo, dice Bonafede, per esempio, breve tempo revocheremo addirittura entro questa settimana, se sbilanciava Bonafede, le concessioni autostradali e autostrade per l'Italia, così il discorso non si pone. Cioè, Bonafede dice: dopo aver raggiunto un risultato importantissimo con il nuovo ponte costruito in meno di 2 anni, adesso è arrivato il momento di decidere, possibilmente entro questa settimana. Lo spalleggia pure il vice ministro allo sviluppo economico, sempre il grillino Stefano Buffagni, che dice: rinviare non significa risolvere i problemi. Il conto salato alla fine si paga sempre. I cittadini ci hanno eletto per cambiare e decidere e non per avere l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Non in mio nome, via i Benetton. Insomma, si è buttato così in questo exploit letterario, Buffagni, pure lui si riempie la bocca di via i Benetton. Per adesso invece niente via i Benetton, ma sì Benetton, visto che è stato confermato dal governo e non dagli alieni o da qualcuno di passaggio, è stato confermato dal governo in qui il partito di maggioranza relativa è proprio il Movimento 5 Stelle, è la concessione, quindi la gestione del nuovo ponte proprio ad ASPI, che ha una responsabilità non di poco conto nel crollo. Bene, dopo questa prima notizia, noi facciamo la prima pausa e ci sentiamo un pezzo di Sottofascia Semplice che ci piace sempre e che ci sta sempre, soprattutto quando vediamo questa Italietta con questo governicchio di fronte a tragedie come quella del crollo del Ponte Morandi, dove sono morti 43 italiani, lo ricordiamo. E che cosa fa questo governo? Ridà la gestione proprio a chi in parte ha contribuito purtroppo a far crollare il ponte. Lo ripetiamo, non facendo i dovuti controlli e non facendo le dovute manutenzioni, soprattutto. Quindi noi ci ascoltiamo, viva l'Italia! A dopo.
Siamo italiani, ma non per questo pagliacci, una popolazione di pulcinella e di arlecchini che vendono stracci o una penisola intera di albergatori, ristoratori. Siamo italiani, ma non per questo ai comandi di lor signori. ti piacerebbe, sì, che fossimo sempre lì, pronti a riempirvi di complimenti, a portarvi a remi nelle onde, cantando di cieli azzurri e di notti stellate, mentre tocchiamo il culo alle bionde. Ma noi siamo italiani, capaci di sforzi industriali eccezionali, capaci di progettare soluzioni meccaniche, architettoniche senza eguali. Una penisola dove urbanistica e ben artistica sono facce della stessa medaglia. E questa è l'Italia, che fa rima con la baionetta che taglia. Quindi viva l'Italia, come il motore del siluro che si scaglia su un'Europa travestita da Europa unita, un'Europa che prima di cominciare era già finita, un'Europa grassa, vecchia e rincoglionita, un'Europa che è diventata una burocrazia di crucchi e di imbroglioni che ogni volta ci giudica e ci dà istruzioni e ci indica la via come pieni di simpatia e vocazione turistica, gente in costume da bagno, occhiali di plastica, gente che si abboffa di pasta ma poi fa ginnastica e vuole bene alla mamma e quando segna la nazionale va in crisi mistica. Siamo italiani, ma non per questo codardi e truffatori, briganti e grassatori. Noi siamo italiani, eredi di oltre 10 secoli di legislazione, e nonostante questo è pazzesco che questa nostra stampa, questa classe politica televisiva, perché di questo si tratta, in ogni modo possibile si piega e si adatta a un'immagine costruita all'estero, distorta, artefatta, che vuole un'Italia sfatta, un'Italia pacifica, simpatica, con la torre di Pisa un po' storta, un'Italia morta, con fabbriche in svendita e una gioventù in perdita, dedicata in tutto e per tutto ai servizi e al servizio, che non ha nulla da perdere e tutto da vendere. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, non lo dobbiamo permettere. Per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Questa non è una penisola, chiamiamola Italia come battaglia e potremo scegliere se essere come ci vogliono loro o come vogliamo noi essere, come rinascere, crescere. Per questo la parola d'ordine sarà resistere, perché siamo italiani e siamo capaci di scegliere se credere in noi stessi o cessare di esistere, se capire che a nessuno in Europa o nel mondo interessa che l'Italia sia altro che una destinazione turistica. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi terrò compagnia ragionando sulle notizie del giorno, commentando quello che sta succedendo fino alle 2. Vi ricordo che nel frattempo è uscito in edicola l'imperdibile nuovo numero del Primato Nazionale mensile, il cartaceo, perché come sapete noi facciamo anche un cartaceo. In questo numero imperdibile, vediamo, ci sono un sacco di cose interessanti che dovete assolutamente leggere, e un numero dedicato a questi pazzi degli antirazzisti che, muovendo da Black Lives Matter in America, adesso sono diventati una furia distruttiva di tutto e di tutti, contro tutto e tutti, in nome di questo presunto antirazzismo, e che vorrebbero insomma continuare a metterci in croce con i nostri monumenti, le nostre statue, i nostri simboli. E insomma, è un numero assolutamente imperdibile, procuratevelo, orsù correte in edicola, come si suol dire. Mentre invece noi adesso veniamo in Italia, poi dovremo tornare all'estero, sì, però adesso veniamo in Italia, rimaniamo in Italia, dopo il ponte abbiamo visto che è stato ridato ai Benetton. Dobbiamo fare il punto su questa questione diciamo dei contagi da importazione. Ebbene sì, purtroppo, come sapete, dopo questo lockdown che ci ha tenuto tappati in casa con le serrande abbassate di tutti i negozi, la macchina paese è praticamente ferma per mesi per il contenimento, il confinamento, le misure per appunto contenere i contagi coronavirus, adesso ci stiamo beccando quelli di importazione, ma non stiamo parlando di quelli che arrivano con i taxi del mare, ovvero le navi ONG che, d'accordo poi con i trafficanti di esseri umani, ce li riversano sulle nostre spiagge. Abbiamo visto che parecchi purtroppo poi risultano positivi al test del coronavirus, ma in questo caso stiamo parlando di questi famosi bangladini che sono atterrati e sono spariti e sono tutti positivi. Come titola Eugenio Palazzini, appunto sul primato nazionale online di oggi, coronavirus dal Bangladesh a Roma con test falsi. Ora è caccia a 600 positivi introvabili. Ieri abbiamo dato la notizia appunto di questo volo atterrato da Dhaka a Fiumicino con a bordo un numero imprecisato crescente purtroppo di casi positivi di cittadini del Bangladesh. Ecco, partiti dal Bangladesh con la febbre, arrivati a Roma con test falsi. E adesso è scattato l'allarme perché su un volo proveniente da Dhaka, la capitale del Bangladesh, appunto, sono stati riscontrati ben 36 casi positivi. Il numero, vi ripetiamo, è purtroppo in aumento. Sull'aereo arrivato dalla capitale bengalese c'erano in totale 258 passeggeri a bordo. In pratica, un viaggiatore su 8 aveva il coronavirus. La scoperta ha indotto il ministro della Salute Roberto Speranza, in accordo con la Farnesina, a bloccare tutti i voli provenienti dal Bangladesh. Provvedimento restrittivo che si unisce alla quarantena obbligatoria già prevista, spiega Palazzini, per le persone che arrivano in Italia da nazioni extra UE ed extra Schengen. Dopo tutti i sacrifici fatti, non possiamo permetterci di importare contagi dall'estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza, ha detto Speranza. Decisione tempestiva o tardiva? Sia come sia, se fossero stati individuati e isolati tutti i casi positivi, la questione si porrebbe relativamente. Il problema è che, stando a quanto ricostruito dal Messaggero, i contagiati del coronavirus arrivati a Roma nelle ultime settimane da nazioni extra UE potrebbero, ebbene sì, essere centinaia. Si ipotizza addirittura che siano 600, in base alle statistiche degli analisti che si occupano di indagini epidemiologiche alla regione Lazio, quindi non è un numero così buttato a caso. Non sono insomma numeri certi, ma verosimili appunto, perché basati sulla percentuale calcolata in base ai contagiati rilevati sul volo atterrato a Fiumicino lo scorso lunedì, proveniente appunto da Dhaka, la capitale del Bangladesh. Quindi è una questione di percentuali, si fanno le proporzioni. Ma come mai nessuno ha fermato questi passeggeri? Questo è il punto. È probabile, altrimenti si sarebbe verificata un'inquietante falla nei controlli, che molti viaggiatori abbiano mostrato certificati di negatività al coronavirus rilasciati dalle cliniche locali della nazione asiatica. A questo punto, documenti probabilmente falsi o artefatti, dice appunto Eugenio Palazzini, anche perché, sempre secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano, il Messaggero, in Bangladesh basterebbero tra i 36 e i 52 euro per acquistare un'attestazione sanitaria falsa. Olè, perfetto, tu con una piccola somma vai a contagiare il paese che ti ospiterà con un bel documento falso in cui si afferma appunto che tu non c'hai il coronavirus e invece ce l'hai. Tutti possono comprare questo certificato, è molto facile, c'è grande corruzione, ha dichiarato Mohamed Taifur Ramanzaha, presidente dell'associazione Italbangla, sempre al Messaggero. Scusate, oltretutto imbarcarsi a Dhaka è piuttosto facile, basta mostrare un documento che attesti la propria negatività al test, per l'appunto, nelle 72 ore precedenti. Cioè, se tu sei negativo al coronavirus da 72 ore, parti. Ma il presidente dell'associazione Italbangla, intervistato pure da ADN Cronos, evidenzia la mala gestione del Bangladesh e ha parlato di mancanza di controlli da parte del governo italiano. quindi lui subito fa scarica barile. Sicuramente sono stati fatti errori dal governo del Bangladesh, che ha lasciato passare tutti, e però da quello italiano, che non ha controllato chi entrava in Italia. Questo dal punto di vista di Shah. Nel nostro paese la situazione legata ai contagi è un disastro, non ci sono cure mediche e la gente sta cercando di scappare con ogni mezzo. Quindi o scappano dalla guerra, o scappano dalla schiavitù, o scappano dalla siccità, o scappano dal coronavirus, comunque devono venire in Italia, noi li facciamo entrare e purtroppo ecco che cosa succede. Chissà dove stanno questi 600 presunti, forse potrebbero essere anche di più, bangladini con potenziali untori per l'appunto. E bene, visto anche questo aspetto, che diciamo non è proprio una notizia di quelle che ci fa stare rilassati e che ci tranquillizza, purtroppo, anche perché appunto ripetiamo, noi sappiamo benissimo che cosa significa rinunciare alle libertà personali per quello che ci ha imposto il governo giallofucsia per mesi, pur di uscire da questo incubo del coronavirus. E quindi adesso l'idea che si possa tornare ad avere nuovi focolai importati, anche no, come si suol dire. Rimanendo sempre in Italia, diamo un'altra notizia di quelle proprio che ci fanno amare, che i nostri cari vicini nel mondo, ed è di Elena Sempione. Dice: grazie Allah per il coronavirus. Così proprio, virgolettato, grazie Allah per il coronavirus, arrestato a Milano jihadista sostenitore dell'ISIS. Non ci facciamo mancare niente. Questa notte è stato arrestato a Milano un sostenitore dell'ISIS. Si tratta di un italiano originario di Bari, ma residente nel capoluogo lombardo, che secondo gli inquirenti si era radicalizzato a partire dal 2015. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Milano. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata messa dal GIP di Milano. L'accusa per lo jihadista, scusate, è quella di istigazione a delinquere, aggravata ovviamente dall'uso del mezzo telematico. L'uomo, 30 anni, si chiama Nicola Ferrara e si era distinto per aver fatto propaganda sul web in favore dell'ISIS, esortando gli altri utenti a unirsi alla Jihad Global. Questo, insomma, è proprio perché noi la peggiore esterofilia esterniamo in questi casi, per schiacciare gli infedeli, insomma, un po' come le sardine e i mentecatti che scimmiottano il Black Lives Matter. Abbiamo pure un italiano a tutti gli effetti, che però si sente molto un tagliagola dell'ISIS. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, Ferrara avrebbe svolto negli ultimi 5 anni un'opera di diffusione massiccia di immagini, audio e video di chiara matrice terroristica. I mezzi di propaganda erano soprattutto i social network, in particolare SoundCloud e Facebook, piattaforma su cui l'uomo era presente con il profilo Issa Ferrara. Tra i contenuti condivisi dallo jihadista ci sarebbero immagini di Bin Laden, delle torri gemelle, dei classici, insomma, di al-Baghdadi, un altro evergreen, e dei foreign fighters, ma anche di bambini armati che si dicono pronti a uccidere gli infedeli. Adesso veniamo alla notizia, diciamo, che è proprio più, diciamo, attinente purtroppo alla realtà attuale, ai fatti odierni. Un'intercettazione che risale al 27 marzo 2020, quindi in piena emergenza coronavirus, lo jihadista avrebbe inoltre affermato che la pandemia è una cosa di Allah, una cosa positiva, poiché la gente sta impazzendo e per i miscredenti tutto l'aram adesso è difficile farlo, nel senso che, costretti al confinamento, gli italiani non potevano più uscire di casa e macchiarsi di altri peccati. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Ferrara, oltre a fare propaganda su internet, avrebbe anche frequentato l'associazione culturale Al-Nur di Milano, di chiaro orientamento sunnita. Benissimo, con questa splendida notizia del jihadista di casa nostra, noi facciamo un altro stacco musicale e mettiamo, in onore del discorso della Merkel attesissimo sul semestre tedesco, per quanto riguarda la guida appunto del Consiglio UE. Mettiamo, ovviamente in maniera provocatoria e non per celebrare la Merkel, mettiamo Deutschland dei Rammstein. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al sabato sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dall'1 alle 2. Io sono Adolfo Spezzaferro, prima dello stacco con Deutschland e Rammstein avevamo detto appunto che oggi è il grande giorno in cui appunto la cancelliera tedesca Angela Merkel si presenterà all'Europarlamento in sessione plenaria e farà il suo discorso di insediamento come appunto presidente per il semestre tedesco appunto del Consiglio europeo, e ovviamente tiene banco tutta una serie di questioni su cui in queste settimane è stato discusso, è stato detto di tutto, e tiene banco soprattutto la questione crisi economica scatenata dalla pandemia coronavirus nell'Unione europea e come fronteggiare, tamponare i danni creati appunto da questa pandemia. E sul tavolo delle trattative ci sono tante cose, alcune diciamo più alla portata in termini sia di iter per arrivare ai soldi sia di tempi, altre ben lontane, ancora remote possibilità, come per esempio il recovery fund, che per esempio l'altro giorno il simpaticone premier olandese Rutte ha detto che i Paesi Bassi non hanno alcuna fretta di giungere a un accordo, che men che mai lo cercheranno al prossimo Consiglio europeo, che è quello del 17 luglio, e che anzi ci sta il MES, quindi prendetevi il MES. E a proposito del MES, che ovviamente verrà ampiamente trattato anche dalla Merkel oggi nel suo discorso per il semestre tedesco di guida appunto del Consiglio UE, c'è un interessantissimo articolo dell'economista Filippo Burla, proprio l'economista di punta del Primato Nazionale, l'ottimo Burla, che spiega, visto che se ne riparlerà purtroppo sempre di più in questi giorni, da qui a quando poi ci sarà la trattativa nel Consiglio UE dove deve andare Conte, e come sappiamo in Italia il dibattito politico è accesissimo su questo MES, perché l'opposizione lo ritiene assolutamente una trappola per l'Italia, e mentre invece nel governo giallo fucsia per anni i 5 Stelle hanno detto mai il MES, mai sì al MES, e adesso forse stanno valutando un sì perché ci tengono troppo la poltrona, però comunque il sì ufficiale non è ancora arrivato. E in tutto questo ci sta Filippo Burla appunto, che dice: spiegato bene è il titolo, ecco perché il MES non ci conviene. Ve lo leggo perché sembrano cose tecniche, ma è proprio perché il diavolo si nasconde nei dettagli che dobbiamo andare a vedere, perché è proprio sicuro papale che il MES è una trappola per l'Italia. Nel corso degli ultimi giorni la macchina della propaganda ha lavorato a pieno ritmo, quella del governo, ma che difendere Conte e l'esecutivo giallo fucsia è ormai una missione suicida. Parliamo di quella chiamata sponsorizzare il MES, sul cui utilizzo la maggioranza sta dibattendo da settimane. È tutto un profluvio di titoli a 9 colonne, interviste agli alti papabili del meccanismo, un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, giustamente fa presente Burla, tentativi di ricondurre a più miti consigli i maggiormente riottosi. Un battage mediatico che tuttavia si nutre, pur partendo da una manciata di dati reali, di non poche falsità. Il MES fa veramente risparmiare? Partiamo dall'unica mezza verità. Il MES conviene? Numeri alla mano, apparentemente sembra essere così. Da un punto di vista operativo, il meccanismo, che potrà erogare all'Italia fino al 2% del PIL 2019, quindi all'incirca 36 miliardi di euro, opera emettendo titoli e applicando sul costo della raccolta una commissione prima di girare queste risorse agli stati. Quindi la commissione, primo dato, cioè, attualmente sul nostro titolo decennale paghiamo interessi attorno all'1,2%, mentre il MES erogherebbe il suo prestito a poco più dello 0,1%. La differenza, circa 330 milioni l'anno sui 36 miliardi di finanziamento, sarebbe il risparmio netto per le nostre casse. Ma è davvero così? Sì e no. Anzitutto perché, come detto, il MES si finanzia sul mercato, si tratta quindi di un prestito non a tasso fisso, come invece sono i titoli di Stato, se non collegati all'inflazione o alla crescita, come il TTIP futura, perché c'è in corso di emissione in questi giorni, quello che è stato un successone, bensì variabile, tasso variabile. Oggi i tassi sono bassi grazie anche e soprattutto all'attivismo della Banca Centrale Europea, ma non è detto che debbano restare così per sempre. In caso d'aumento, infatti, questo si ripercuoterebbe a cascata anche sulle somme che lo Stato debitore, ecco qua, è chiamato a rimborsare. Certo, questo inficerebbe di poco il risparmio di cui si è detto. In caso di rialzo dei tassi, anche i BTP dovrebbero pagare quel di più per poter essere collocati. Il ragionamento non considera però che dall'avvio del quantitative easing in avanti, una quota non indifferente, oltre 300 miliardi, ripeto, 300 miliardi del debito pubblico italiano è detenuto da Banca d'Italia, che gira, tecnicamente si parla di retrocessione, la pressoché totalità degli interessi maturati sui titoli al suo principale azionista, il Ministero dell'Economia, che su tali titoli paga quindi quasi zero. C'è poi tutto il capitolo delle condizioni di accesso o condizionalità che dir si voglia, alle quali il MES è soggetto. Posto che non parliamo della versione standard del meccanismo europeo di stabilità, ma della linea di credito Pandemic Crisis Support, la sua azione è comunque soggetta a precisi vincoli, riassunti chiaramente nel relativo term sheet. In esso si parla dell'impegno ad utilizzare le risorse messe a disposizione per finanziare le spese dirette o indirette legate all'epidemia di coronavirus anche in termini di prevenzione. Questo non significa che ogni intervento sia ammissibile, dunque. D'accordo il potenziamento, anche preventivo, come detto, delle terapie intensive, d'accordo i maggiori fondi per le strutture di emergenza, ma arrivare a dire, come ha fatto il responsabile economico di Italia Viva, Luigi Marattin, che possiamo utilizzarli questi soldi per rifare tutti i pronto soccorso d'Italia, è palesemente falso. Non meglio è andata con il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che fra tagli e chiusure di ospedali nella regione che amministra, come sapete, è il governatore del Lazio, Zingaretti, ha trovato il tempo di lanciarsi a scrivere un libro dei sogni su come usare i 36 miliardi, anche e soprattutto per spese che il MES non vede l'ora di censurare. Sì, aveva scritto a un appello ai 5 Stelle dicendo: "Eccovi 10 ragioni per cui dobbiamo assolutamente prendere questi soldi". Libro dei sogni lo chiama Pippo Burla perché giustamente, come avevamo detto, quando è uscita questa lettera di Zingaretti sul primato nazionale, in realtà era tanta fuffa e poca ciccia, come si suol dire. Le condizioni ex post, qui casca l'asino, dice Burla. Se è vero che in termini di accesso al MES l'unica condizione ex ante è quella di una coerenza tra motivo dell'erogazione del prestito, e sappiamo che è la pandemia da coronavirus, e l'utilizzo dello stesso, è sulle condizioni ex post, quindi successive all'accredito della somma, che casca il proverbiale asino. Non più tardi di 2 giorni fa, intervistato da Repubblica, infatti il segretario generale del Meccanismo Europeo di Stabilità, Nicola Giammarioli, assicurava che i fondi concessi non portano a condizionalità ex post, austerity o ristrutturazione del debito. Parole simili a quelle pronunciate dai commissari UE all'economia, Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni, che escludevano qualsiasi vincolo futuro. Una curiosa interpretazione della gerarchia delle fonti, dato che dal punto di vista giuridico il MES si appoggia al terzo comma dell'articolo 136 del TFUE, il quale recita: "Gli stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare o indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme". Lo so, vi sembrano cose un po' tecniche che non vi interessano, ma invece seguite perché è importante, perché come abbiamo detto il diavolo si nasconde nei dettagli. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità, nonché, in termini possiamo definire di disposizioni attuative, al regolamento 472 del 2013, il quale fa spuntare ovunque sistemi di controllo, monitoraggio e programmi di aggiustamento macroeconomico, capite? Aggiustamento macroeconomico, vi ricordate le misure lacrime e sangue del governo Monti? Ovviamente secondo secondo il desiderata di Bruxelles. Ebbene, né la previsione del trattato né il regolamento sono stati abrogati, quindi sono in vigore, o ammesso sia possibile temporaneamente sospesi, quindi sono in vigore, lasciando quindi intatto l'impianto originario dell'equazione MES uguale troica, ossia tu ti prendi i soldi, poi ti arriva la troica per controllare come intendi restituirli, se vedono che non sei in grado ti commissariano l'economia e ti decidono di fare le misure, appunto ti obbligano a fare le misure lacrime e sangue per restituire i soldi. C'è chi ha fatto notare che il regolamento tenderebbe ad escludere in sede comunitaria la chiarezza, non è mai stata una virtù, anzi, lasciando così più spazio ai rapporti di forza che alla forza del diritto, che in realtà però la linea di credito pandemica possa seguire l'iter descritto sopra. Ma il già citato term sheet parla chiaro, astutamente, non sotto la voce condizioni, bensì sotto quella di monitoraggio, viene esplicitato in maniera quindi chiara che si applicheranno tutte le misure di sorveglianza del caso, ivi incluso il cosiddetto early warning system, e cioè la fissazione tutta nord europea di dare la pagella al debito pubblico italiano per giudicarlo sostenibile o meno. Indovinate come andrà a finire il rapporto debito PIL previsto, viste le misure per arginare gli effetti economici della pandemia, con il secondo in picchiata a causa del confinamento in rapida ascesa anche oltre il 160%. Il MES è quindi un creditore privilegiato. I 36 miliardi erogati dal MES in ultimo portano con loro una peculiarità: pur essendo una quota pressoché infinitesimale nel mare magnum del nostro debito, e andrebbero peraltro ad aumentarlo, fa presente Burla, quest'ultimo ne risulterebbe segmentato. Oggi tutti i detentori del titolo dei titoli di Stato italiani sono considerati su uno stesso piano, mentre il MES si collocherebbe su una posizione di primazia. I suoi crediti godono infatti di un privilegio, per cui in caso di difficoltà nel rimborso, come da punto 13 delle premesse del trattativo istitutivo, il meccanismo verrebbe soddisfatto in via preventiva, privilegiata per l'appunto. Questo non significa dire che l'Italia sia a rischio default, ma implica che tutti gli altri creditori vengano considerati come subordinati rispetto al MES, il che a cascata potrebbe portare i normali investitori, quelli che acquistano i titoli di Stato in sede di asta, a richiedere rendimenti maggiori come premio per l'ipotetico, ma non più escludibile nel momento in cui hai diviso i creditori tra figli e figliastri, rischio che comporta, vanificando così anche il risparmio di cui si è detto. Conclude Filippo Burla. Quindi, insomma, adesso spero vi sia più chiaro che è una vera e propria sola, come si dice a Roma, il MES. Noi quindi adesso facciamo un'altra bella pausa musicale e mettiamo i Wolf Mother con Joker and the Thief, proprio per rimanere in tema di Unione Europea e MES. Buon ascolto.
I'll tell you all the story about the joker and the thief, sir.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi ricordo che questo appuntamento c'è tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'una alle due, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, per l'appunto. E abbiamo visto un sacco di cose per quanto riguarda l'Italia e adesso ci spostiamo un attimo all'estero, perché c'è una notizia importante che dobbiamo appunto sottolineare anche noi. Era l'apertura di stamattina, no, del Primato Nazionale, perché insomma un po' tutti l'hanno riportata, trattandosi di una cosa abbastanza grossa. Non so se vi ricordate che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ce l'ha proprio a morte, diciamo, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e gli aveva dato un ultimatum verso maggio, la fine di maggio, appunto, se non ricordo male. Gli aveva dato 30 giorni di tempo per dimostrare che non fosse vero, appunto, come gli risultava a Trump, in base ai dati e a quello che vedeva nella gestione della pandemia da coronavirus, che l'organismo, appunto, che fa capo alle Nazioni Unite fosse troppo, diciamo, morbido con la Cina. Addirittura ha parlato di dimostri in questi 30 giorni, dimostri di non essere un burattino della Cina. Quindi parole grosse da parte del presidente degli Stati Uniti. E poi però magari noi, visto che tutti i giorni stiamo sul pezzo, seguiamo le notizie, anche i lettori, gli ascoltatori magari un po' se l'erano dimenticato, invece poi appunto che è successo? Che l'ultimatum è scaduto e Trump ha deciso che gli Stati Uniti escono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È questa la notizia. La lettera di notifica è stata inviata dall'amministrazione Trump proprio al segretario generale delle Nazioni Unite. Tecnicamente è l'uscita, sarà effettiva il 6 luglio del 2021, perché è stata richiesta appunto il 6 luglio di quest'anno, ma ci vuole un anno, perché è obbligatorio un preavviso di un anno. Nel frattempo si specifica che gli Stati Uniti dovranno onorare tutti gli impegni economici, gli obblighi finanziari per l'anno in corso. Insomma, come abbiamo detto, allo scadere dell'ultimatum, come minacciato, ha deciso per il ritiro dell'OMS, dall'OMS Trump. E abbiamo detto appunto che aveva dato 30 giorni di tempo per dimostrare di non essere un burattino della Cina. Ebbene, secondo Trump l'OMS resta col da qui la decisione di uscire dall'organizzazione. Contestualmente la decisione ovviamente dell'amministrazione USA è stata notificata anche al Congresso, e infatti su Twitter il senatore Dem Robert Menendez si è stracciato le vesti dicendo: il Congresso ha ricevuto la notifica che il presidente ha ufficialmente ritirato gli Stati Uniti dall'OMS in piena pandemia, come a dire, proprio adesso. E a maggio, abbiamo detto, lui ha elencato tutti i ripetuti passi falsi che erano costati vite umane da parte dell'OMS. Ha detto: avete 30 giorni di tempo per procedere e dimostrare che siete indipendenti dalla Cina. Così non è stato, e quindi è arrivato l'annuncio dell'uscita degli Stati Uniti dalla OMS, che è una cosa veramente grossa. Ovviamente subito lo sfidante di Trump alle presidenziali che si tengono il 3 novembre, Joe Biden, il democratico Joe Biden, coglie l'occasione per annunciare che se sarà eletto lui presidente, gli Stati Uniti rientreranno nell'OMS. Gli americani sono più sicuri quando l'America è impegnata nel rafforzamento della salute a livello globale, ha commentato il candidato Dem alla Casa Bianca. Nel mio primo giorno da presidente, assicura, gli Stati Uniti si uniranno di nuovo all'OMS e ripristineremo la nostra leadership a livello mondiale. Lui dice: è una questione di prestigio, se noi siamo fuori dall'OMS poi non possiamo comandarcela dentro l'OMS. Mentre invece Trump è stato ancora più, se vogliamo, filo lineatura, perché ha detto: siccome l'OMS è troppo filocina e noi adesso stiamo in guerra con la Cina, almeno sul fronte della gestione della pandemia, perché sapete che sono ottimi partner commerciali, e noi allora, visto che l'OMS non ha preso le distanze, non è riuscita a dimostrare di non essere succube della Cina, noi usciamo dall'OMS. Questo è quello che quindi è successo per quanto riguarda le notizie succulente che arrivano dall'estero. Altre cose: abbiamo appunto Bolsonaro che si figura in diretta con l'idro idrossiclorochina, scusate, non scio di lingua, perché come sapete il presidente del Brasile è positivo al coronavirus, ha detto sto benissimo, già non c'ho più la febbre, mo proprio per tranquillizzare i suoi brasiliani ha detto che adesso sta già molto meglio, e in un video fa vedere appunto che si cura con questa idrossiclorochina, l'ho voluto ridire, e questa è un'altra cosa appunto che arriva dall'estero. Altra notizia invece importante sempre dall'estero è la guerriglia a Belgrado, con tanto di video che pubblichiamo sul Primato Nazionale Online, guerriglia a Belgrado contro il nuovo lockdown, la folla assalta il Parlamento. E scrive Eugenio Palazzini: dal 21 giugno in Serbia il governo aveva deciso di rimuovere tutte o quasi le restrizioni anti-coronavirus. Adesso, dopo un aumento dei casi, ha imposto un coprifuoco. E quindi questo ha scatenato la rabbia dei cittadini. Migliaia di persone si sono riversate in piazza nella notte a Belgrado per protestare, in particolare contro il presidente Aleksandar Vučić. Una manifestazione che si è trasformata ben presto in una guerriglia, con pesanti scontri tra i dimostranti antigovernativi e la polizia davanti al Parlamento serbo. Nei pressi del Parlamento i pazzerotti hanno inoltre formato cordoni di fronte al municipio di Belgrado e alla sede della TV statale RTS. La protesta è durata diverse ore ed è stata placata soltanto a tarda notte. In Serbia, però, soprattutto nella capitale, la tensione resta alle stelle. Secondo i manifestanti, infatti, è inaccettabile la decisione del governo di imporre un coprifuoco per tutto il prossimo fine settimana e il divieto di raduno con più di 5 persone sia al chiuso che all'aperto. I dimostranti scesi in piazza nella notte accusano il governo anche di cattiva gestione dell'emergenza sanitaria e di portare avanti una politica autoritaria con forte controllo sui mezzi di informazione. Questa era la notizia che arriva dritta appunto da Belgrado per quanto riguarda quello che sta accadendo nel resto del mondo. Ora torniamo in Italia per un'ultima chicca. Voi avrete seguito, il Primato Nazionale sta coprendo, come si suol dire, la notizia da domenica, appunto, che c'è stata questa l'inizio di questa, ormai possiamo dire proprio, saga, e del video uscito e poi rivendicato con forza dalla mamma chioccia selvaggia Lucarelli, il figlio del povero figlio appunto quindicenne che è stato fermato dalle guardie perché ha dato dell'omofobo razzista a Salvini, con tanto di video appunto in diretta della mamma selvaggia Lucarelli che riprende il figlio mentre dà le generalità alle forze dell'ordine. Il giorno dopo questo video, appunto, invece parliamo dell'altro video, il video dell'attacco a Salvini del figlio Leon Pappalardo, quindicenne, in occasione di un evento della Lega vicino casa loro, e lei poi il giorno dopo, appunto, mi metto su The Post Internazionale, dove lei era responsabile di cronaca e spettacolo, ha scritto tutto un panegirico in difesa, un'apologia del coraggio del figlio, che da appunto da Novella Sardina e comunque soprattutto sulle orme materne ha fatto questa sparata abbastanza banale, altro eppure abbastanza, diciamo, ingenua, e però la mamma l'ha difeso dicendo che coraggio, che eroismo, ha affrontato anche le forze dell'ordine. Il ragazzino in questione aveva detto: ah, ma vi pare giusto che io sono vittima della repressione poliziesca solo perché ha detto quello che penso? Questa è boia la libertà di espressione, mi hanno fermato solo perché ho detto quello che ho detto a Salvini, questa è dittatura, eccetera eccetera. Bene, adesso è arrivato un capitolo che in teoria dovrebbe, occhi e croce, mettere un bel punto a capo a tutta la storia. Perché oggi è arrivata la notizia che Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'ordine dei giornalisti della Lombardia al consiglio di disciplina territoriale. Selvaggia Lucarelli, che è da qualche tempo giornalista pubblicista, per l'appunto iscritta all'ordine dei giornalisti della Lombardia, lei è una blogger, scrittrice, personaggio televisivo, però appunto adesso c'è anche il tesserino da giornalista pubblicista, proprio in virtù di questo, insomma, è stata deferita. Ma perché? Perché lei, proprio lei, ha reso identificabile a mezzo stampa il figlio minorenne, Leon, ricordiamo, a 15 anni, in violazione della carta di Treviso. Poi vediamo che cos'è questa carta di Treviso. Come è noto, infatti, la blogger domenica 5 luglio ha ripreso il figlio di Leon di 15 anni durante l'identificazione da parte delle forze dell'ordine, dopo che il giovane aveva attaccato Matteo Salvini dandogli dell'omofobo e del razzista. Il giorno dopo, sul giornale online The Post Internazionale, la Lucarelli celebrava il coraggio eroico del rampollo sulle orme materne, il quale a sua volta si era strappato, lo ricordiamo, le vesti per la repressione poliziesca che si era battuta su di lui, gli avevano chiesto le generalità. Che cos'è la carta di deviso citata pure da Salvini? Sì, perché Salvini il giorno dopo tutta la storiaccia aveva detto: io manco l'avevo riconosciuti, avevo proprio ignorato tutta la cosa. Comunque io dal canto mio, da giornalista e nel rispetto della carta di deviso, non avrei gettato il figlio in pasto ai media e ai giornali come invece ha fatto la Lucarelli. Aveva detto così Salvini, e infatti non erano parole casuali. Secondo il codice deontologico dei giornalisti, i minori infatti vanno tutelati come sancito dalla carta di deviso. Che cos'è? È un protocollo sottoscritto nel 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana e Telefono Azzurro, che regola i rapporti tra stampa e minori, tutelandoli in ogni modo e dando sempre la priorità assoluta alla tutela della privacy dei minori. Insomma, quindi non vanno esposti, non vanno assolutamente dati in pasto appunto ai media, come invece ha fatto la madre di Leon con il figlio. E vediamo che è successo. Dice: la vicenda del riferimento è stata raccontata proprio anche dalla Lucarelli, come riporta il Fatto Quotidiano. Lunedì mi scrive Alessandro Galimberti, il presidente dell'Ordine della Lombardia, e mi dice: i figli non sono un vessillo da esporre e che ho dimenticato la carta di deviso. Il giorno dopo mi arriva uno screenshot di un post della Lega, ovviamente aveva ripreso la notizia appena uscita, era stata l'Agi a batterla, che annuncia il mio riferimento. Nel mirino, come abbiamo detto, dell'Ordine della Lombardia c'è il video che ha pubblicato sulla testata online TPA e nel pezzo del Prima Nazionale c'è il link a questo video, in cui per l'appunto compare il figlio minorenne della blogger, ripreso nell'atto di fornire le proprie generalità, compresi data di nascita e indirizzo. Ecco perché la Lucarelli, che ha girato e fatto pubblicare il video, ha reso possibile l'identificazione di suo figlio minorenne a mezzo stampa. Anche la cosa, se vogliamo, più carina, che mette, come dicevamo, un bel punto a capo su questa saga che è pure un po' scocciato, è che nel video in questione, che noi abbiamo ovviamente visto per scrivere il pezzo, la Lucarelli non fa che ripetere tutto il tempo agli agenti in borghese: state prendendo le generalità a mio figlio solo perché ha dato del razzista a Salvini. Possibile un povero ragazzino quindicenne? Dal canto loro gli agenti borghesi le fanno presente che lei il video durante un'operazione di polizia non lo potrebbe girare, ma lei continua imperterrita. A un certo punto, a fine video, a chiosare tutta la situazione ci pensa uno dei sostenitori della Lega presenti all'evento. È da stamattina che è stata a rompere, da stamattina, dice, da quando è arrivato Matteo, riferendosi ovviamente a Salvini. Insomma, meglio di così non poteva chiudersi questa vicenda. E siamo arrivati anche alla fine del nostro appuntamento di oggi. Sta per scadere il nostro tempo a disposizione. Vi ricordo soltanto che quel famoso invito che Conte aveva fatto al centrodestra per un incontro a Palazzo Chigi per discutere come, diciamo, rilanciare il paese insieme all'opposizione era senza una data. La data è arrivata, come riporta la Meloni, e sarebbe per domani pomeriggio. La Meloni ha detto che non esiste che si va a un incontro senza qualcosa di concreto su cui discutere, perché insomma è abituata anche lei alla fuffa del premier, mentre invece lei dice: noi abbiamo un sacco di idee, le avete scartate tutte, le avete cestinate senza proprio prenderle in considerazione, ci mandasse almeno uno straccio di documento su cui valutare poi cosa discutere a questo incontro. Comunque si era detta disponibile nell'ambito della scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra, perché come sapete Conte all'inizio voleva provare a dividere l'opposizione, soprattutto per allisciarsi Forza Italia, mentre invece il centrodestra ha risposto in maniera compatta dicendo: no, se veniamo veniamo tutti insieme. Vabbè, insomma, Meloni ha detto: mandaci un documento, se no che veniamo a fare. Salvini invece è stato proprio ha tagliato proprio subito corto, ha detto: io non vado da nessuno fino a che questo chiacchierone non paga le casse integrazioni promesse. Domani pomeriggio ho impegni più importanti con lavoratori e operai. Quindi lui ha detto che non ci va perché c'ha altri impegni. Bene, direi che su questa fantastica notizia di come ha reagito all'invito di Conte, al tanto atteso invito di Conte a Palazzo Chigi per discutere del futuro del paese con l'opposizione, e così insomma come hanno risposto la Meloni e la Lega, che lasciano insomma intendere che difficilmente ci sarà questo incontro domani. Bene, noi siamo arrivati appunto alla fine e ci salutiamo con un pezzo carinissimo, una cover di AC/DC eseguita da un gruppo che si chiama Steven Seagals, cioè che fa un gioco di parole col nome del noto attore. Quindi buon ascolto con Thunderstruck e a domani.
Too kind, you've been thunderstruck.